Cari ragazzi, desidero iniziare questa riflessione rivolgendo una preghiera a Maria. Sia lei, radunata nel Cenacolo con gli Apostoli, ad aiutarci ad aprire il nostro cuore allo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Mi è stato affidato il tema del sì delle nostre fondatrici. Per noi romite è quindi il sì che ha dato inizio alla nostra comunità. Mi sono chiesta però per voi giovani a cosa può servire un sì detto nella seconda metà del 1400. Sono passati quasi 600 anni e tante cose sono cambiate. Poi ho pensato però che possiamo anche chiederci se il cuore degli uomini è diverso. Nel prologo della biografia della Beata Caterina si dice che Dio si serve dei suoi santi per fissare la mente dei suoi fedeli sempre più attentamente sulla sua infinita bontà e per più devotamente affidarsi alla sua signoria. Possiamo quindi dire così: la vita delle beate che cercheremo di conoscere deve prima di tutto spingerci a fissare la mente sull'infinita bontà di Dio. In secondo luogo, spingere il nostro cuore ad affidarci alla sua signoria. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa sera il Signore deve essere un po' più il Signore della nostra vita. Penso di avervi già detto la cosa più importante. I santi, qualunque sia la loro vicenda, devono avvicinarci a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Devono farci comprendere che davvero Dio può condurre la nostra vita se gli lasciamo possibilità e spazio. Per guardare alla vita delle nostre beate, prenderò in considerazione le più antiche biografie che conosciamo. La biografia della Beata Caterina, scritta su un codice del 1400, che è il racconto steso da alcune consorelle dopo la sua morte. E la biografia della Beata Giuliana, che è un modesto manoscritto cartaceo della Biblioteca Ambrosiana, che riproduce lo scritto di Benedetta Biumi, l'abbadessa che sostituì Caterina dopo la sua morte. Prima di iniziare, però, vorrei darvi qualche nota storica per conoscere il secolo in cui vivono le nostre beate. Negli anni in cui Caterina si trova a Milano, e siamo nel 1430, dal 1430 al 1450 circa, la situazione economica e politica della città è già da tempo in ripresa, dopo la peste che aveva contagiato tutto il Ducato di Milano tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400. Dal punto di vista religioso vi era un clima di dominante rilassatezza morale che aveva contagiato sia il basso clero diocesano sia ampi strati dell'alta gerarchia ecclesiastica e della popolazione. La realtà ecclesiale era però molto eterogenea. Vi erano personalità di spicco sia tra i laici che tra i chierici, che alla preparazione culturale associavano una integerrima moralità e devozione autentica. Negli anni in cui visse a Milano Caterina, era arcivescovo Francesco Pizzolpasso, che si interessò delle opere di Sant'Ambrogio, della riorganizzazione delle scuole e biblioteche ecclesiastiche e favorì lo studio della tradizione ambrosiana. La popolazione era attaccata alle sue origini, forse anche in forza della predicazione del clero diocesano di qualche insegnamento di Ambrogio. Alle istituzioni diocesane e parrocchiali si accostava l'azione pastorale di numerosi predicatori itineranti, soprattutto appartenenti agli ordini francescano e domenicano, che segnarono profondamente la pietà popolare dell'epoca. Questi ordini religiosi, sia monastici sia mendicanti, avevano dato luogo, già a partire dal secolo precedente, al movimento dell'osservanza, cosiddetto perché la sua aspirazione fondamentale fu il recupero dell'autentico spirito delle origini di ciascun ordine, attraverso appunto la fedele osservanza della regola. L'intendimento dei predicatori era di natura pedagogica, miravano alla formazione della coscienza morale e alla corretta istruzione sui dogmi della fede. Mentre la pietà medievale aveva esaltato la devozione all'umanità di Cristo, la pietà francescana sottolineava in particolare la passione del Signore. I contenuti delle omelie riguardavano preferibilmente il mistero di Cristo, specialmente del Cristo sofferente, cui si associava quasi sempre la madre, e articoli di fede per ispirare ai credenti buone disposizioni e favorire l'organizzazione di opere di carità. Stimolati dai frati, i laici si organizzarono in confraternite già alla fine del 1300. Quindi, negli anni in cui visse Caterina, le confraternite costituivano un asse ormai fondamentale nell'azione di assistenza in città. Insistevano poi sui temi dell'inferno, del purgatorio, del paradiso, sulla necessità della vita sacramentale e delle preghiere per i vivi e per i morti. Tutti temi presenti nella spiritualità della Beata Caterina, anche se noi non li prenderemo in considerazione tutti. Inizio ora a guardare la vita della Beata Caterina. Ho distinto in lei quattro fondamentali sì. Il sì della fanciullezza e dell'adolescenza, il sì della giovinezza, il sì della maturità e il sì definitivo della quotidianità. Iniziamo con il primo, il sì della fanciullezza e dell'adolescenza. Nella biografia si narra che verso i 4 e 5 anni rimase orfana dei genitori e perde 10 fratelli a causa della peste. Stiamo vivendo la difficile situazione del coronavirus. Tante famiglie sono rimaste segnate e hanno vissuto lutti. Questo è avvenuto anche per la Beata Caterina. Quando aveva 4-5 anni, ha perso i genitori e 10 fratelli a causa della peste. Per questo motivo, da Pallanza viene condotta a Milano e cresciuta in una famiglia attenta e premurosa, ma la biografia sottolinea che a questa famiglia però doveva obbedire. In particolare è aiutata da una zia, Caterina del Silenzio, che è una gentildonna con un'intensa vita spirituale a carattere popolare. Accompagnandola a far visita alla tomba di Ambrogio, alimenta la sua devozione al santo e aumenta anche la sua devozione a Maria Santissima, ad esempio con la recita di 1000 Ave Maria il sabato sera. Dopo pochi anni però muore anche questa Caterina del Silenzio. La biografia continua dicendo che a 14 anni, volendo il Signore Eterno conservare il fiore della sua verginità, le mise in animo un ardentissimo desiderio di essere religiosa. Sottolineo le parole, le mise in animo. Il Signore è il soggetto di questa chiamata. Prima costante di tutte le vocazioni è appunto che il primo passo lo fa il Signore. Come risponde Caterina? La biografia dice: non pensava mai più ad altro. Questo è il primo sì di Caterina, perché dopo tutti i lutti vissuti, la sua risposta al Signore è decisa, subito dice sì. Non dice però, mi manca, mi è mancato. Risponde subito di sì, non pensava mai più ad altro. E continua la biografia dicendo, mortificava il suo corpo con grandissime veglie e discipline. E mentre in tal modo la sua vita progrediva, le capitò una volta di trovarsi alla predica del beato Fra Alberto dell'Ordine dei Frati Minori. Avendo udito la passione di Nostro Signore e i grandissimi patimenti e obbrobri che il Re della Gloria sopportò per la redenzione degli uomini, le si accese in tal modo l'animo, già di per sé e prima ancora per la grazia di Dio inclinato alla vita religiosa, che appena finita la predica, tornata a casa, si gettò ai piedi del crocifisso e con abbondantissime lacrime e dolori immensi fece voto al Signore della sua verginità, pregando lui e la sua madre immacolata che le concedessero fortezza e perseveranza. In questo breve passaggio che vi ho letto, ancora si sottolinea che le si accese in tal modo l'animo già di per sé, ma prima ancora per la grazia di Dio inclinato alla vita religiosa. Prima ancora per la grazia di Dio inclinato alla vita religiosa. Quindi ci tiene ancora la biografia a sottolineare che il soggetto è il Signore di questa chiamata. La parola vocazione deriva dal termine vocare, chiamare, essere chiamati da qualcuno. Ricordiamo le finalità del prologo che avevamo visto all'inizio. Insistere nel ricordare il desiderio del Signore è aiuto a riconoscere la bontà di Dio e a volgere mente e cuore a Lui. Qui stiamo parlando della vocazione alla vita religiosa o a una vita di consacrazione. Però pensiamo anche alla vocazione degli sposi. Anche quella è una chiamata. I ministri del sacramento sono loro, i due sposi. Però vanno davanti a dire, a Dio a dire il loro sì. Perché fanno questo? Fanno questo perché sono chiamati a quel sacramento, a quel tipo di vita. Non è un affare tra loro due. Così è per ogni tipo di vocazione. Questo è il primo sì, il sì della fanciullezza e dell'adolescenza. Guardiamo ora al secondo sì, il sì della giovinezza. Come ha vissuto questo tempo Caterina? La biografia dice: continuamente poi, di giorno in giorno, riconfermava e rinnovava questo voto come proposito costante di perseverare di bene in meglio. E così per 14 anni perseverò nel mondo con tale proposito, sempre crescendo nel timore e nell'amore di Dio. E pregava l'alto Iddio che per il suo santo nome le procurasse qualche luogo santo dove potesse condurre una vita a lui accetta. Sottolineo queste parole: riconfermava e rinnovava, perseverò e pregava. Soggetto di questi verbi è lei. Però è importante perché l'ultimo verbo, pregava, è lei il soggetto, ma non rimane chiusa in se stessa, come se tutto dipendesse da lei, ma si apre, pregava l'alto Iddio, si apre a Dio e alla sua volontà. Chiede aiuto a Dio e si apre a Lui. Possiamo dire che il mistero della nostra vita, il mistero della nostra chiamata, è sicuramente nelle nostre mani, ma dobbiamo viverlo stando anche nelle mani di Dio. Perché? Perché il Signore ci vuole liberi. Vuole che noi desideriamo quello che è il bene per noi e quello che Lui sa che è il bene per noi. E quindi è importante pregarlo e chiedergli l'aiuto in questo, per capire qual è il suo disegno, per capire sempre meglio qual è il suo disegno per noi. Tra le cose che ho letto si dice appunto che perseverò nel mondo con tale proposito, sempre crescendo nel timore e nell'amore di Dio. Crescendo nel timore. Allora, sappiamo che il timore di Dio è l'ultimo dei 7 doni dello Spirito Santo. In questo tempo ho trovato anche un'altra spiegazione, una spiegazione di questo termine. È un modo in cui noi entriamo nel mistero di Dio. È un invito ad avvicinarsi con profondo rispetto al mistero di Dio. A questo proposito sono interessanti i versetti 7 e 9 e 15 e 18 del capitolo 2 del Siracide. Provate ad andare a guardarli. Questo è il sì della giovinezza, in cui appunto riconfermava, rinnovava, perseverava e pregava, crescendo sempre in questo timore di Dio. Abbiamo poi il sì della maturità. Dice la biografia: perseverando nel proposito di essere religiosa e per meglio adempiere quello che aveva un giorno fissato nel suo animo, entrò in un monastero. Quindi Caterina prende una decisione, si gioca. Il monastero di cui si parla non è quello del Sacromonte, è un monastero di Milano. Ma la biografia continua dicendo che non crediamo tuttavia che fu chiamata da Dio in tal luogo, poiché non ci rimase. Il Signore, che aveva destinato un altro posto alla sua serva, mise in animo ai suoi padroni che in nessun modo accettassero che restasse in quel luogo. Quindi il sì di Caterina incontra il no delle persone a lei care. Però è interessante perché la biografia sottolinea che è il Signore a mettere in animo ai suoi padroni di far tornare a casa Caterina. È come se soggetto di questa azione è il Signore, che si serve di chi le vuol bene per far capire meglio a Caterina ciò che lui vuole da lei. Ma come rimane, come si comporta Caterina davanti a questo? Noi potremmo considerarlo un'esperienza negativa. La biografia invece continua con queste parole: non confidando nelle proprie forze, ricorse all'aiuto della gloriosa Vergine Maria e di Sant'Ambrogio, pregandolo di intercedere per lei presso il Sommo Dio, affinché le provvedesse una dimora secondo il suo volere. Quindi la beata Caterina rimane aperta, non chiude il discorso perché ha sbagliato una scelta. Non confidando nelle proprie forze, in fondo recupera quello che aveva imparato da bambina. Prega Maria e prega Sant'Ambrogio perché l'aiutino a capire meglio, perché intercedano per lei presso il Sommo Dio. A questo punto la biografia dice che Gesù crocifisso, pastore memore, con molte visioni e indizi le faceva intendere quello che doveva essere di lei. Molte visioni. Questo vuol dire che Gesù desidera che capiamo, che giungiamo alla pace della scelta definitiva. E allora è il primo che si impegna. Non fa il minimo. Gioca lui per primo tutte le carte, con molte visioni e indizi. Uno di questi viene narrato. Una notte le apparve in sembianza di crocifisso e le disse: «Caterina, io voglio che tu vada a Santa Maria del Monte». Voi immaginatevi, il crocifisso le appare, la chiama per nome e le dice l'indirizzo dove deve andare. E oggi diremmo: si è sognata. Però, se Caterina ha narrato questo alle sue consorelle tanti anni dopo, è perché ha riconosciuto in quello un segno di Dio. La biografia però continua dicendo: non comprendendo ancora che fosse quella la vocazione alla quale era chiamata, partì. Si recò a Pallanza, poi a Santa Maria del Monte e qui, sentendo che vi erano alcune eremite, le visitò, informandosi della loro vita. È molto bello, non comprendendo ancora. Ha fatto tutto questo non comprendendo ancora. È bello perché mai sarà tutto chiaro. Si può comprendere e rimanere ripiegati su di sé, e questo però porta alla sterilità. Ma si può non comprendere, ma navigare a vista. Cioè affidarsi a quei segni che non si capiscono, però sembrano che ci sono stati. A quei segni che Dio mette sul nostro cammino e che a posteriori, appunto, riconoscerà come un dono di Dio. Allora Caterina fa visita a queste eremite e si informa della loro vita. Torna a Pallanza per prepararsi ad abitare in tale dimora. Però incontra difficoltà, che non spensero però il buon proposito, grazie ancora però all'intervento del Signore, che dice la biografia tornò ad ammonirla. Dopo un po' di tempo torna a Santa Maria del Monte e trova le eremite ammalate di peste. Le aiuta fino a quando anch'essa si ammalò e dovette tornare a casa. Noi diremmo fallimento numero due. I santi però non ragionano così. Caterina, temendo che il male si diffondesse, fece voto di terminare la sua vita nel suddetto eremitaggio del monte, se non fosse sopraggiunto alcun pericolo per sé e per quelli di casa. Abbiamo detto all'inizio che Caterina aveva perso i genitori e 10 fratelli per via della peste. Ora la peste l'ha presa lei. Teme di far morire anche altre persone care. E allora si volge al Signore e gli affida la sua vita, a patto che salvi quelli di casa. Ha chiaro, anche in forza appunto di tutta la sua vita, di tutta la sua storia, che la vita è un dono, che la riceviamo, che non ci appartiene e potrebbe esserci chiesta questa stessa notte. In fondo la Beata Caterina qui ragiona come ragiona Gesù in Giovanni 15, al versetto 13, quando dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. L'ho chiamato questo sì, il sì della maturità, perché Caterina decide e prega, prega e decide. Il suo cuore è in ascolto e in cammino con decisione. Ha incontrato diversi no, ma i no che incontra strada facendo diventano l'occasione per un più grande affidamento. Dice la biografia: un affidamento a colui che solo può uccidere, vivificare, percuotere e risanare. Lei si affida a questo Signore. Ora guardiamo l'ultimo sì, il sì definitivo della quotidianità. Dice la biografia: confermata in questa santa decisione, volendo abbandonare totalmente il mondo per amore di Dio e seguire la Santa Croce che portava continuamente fissa, stampata, raffigurata dentro il suo cuore, il giorno di San Giorgio dell'anno 1452, Caterina entrò in questo santo eremitaggio da Dio scelto per lei, benché fosse orrido e aspro, per l'ardente desiderio le sembrava un paradiso. Allora Caterina decide. È guarita? Nessuno dei suoi cari ha preso la malattia? Ha visto quindi il segno di Dio? L'ha interpretato come un ulteriore indizio e ha mantenuto fede al voto fatto. Volendo, per amore di Dio, dice la biografia. Volendo per amore di Dio. Una volta entrata nell'eremitaggio, cosa fa? Qual è la sua prima azione? Dice la biografia: si inginocchiò, salutò Dio e lo ringraziò, entrò giubilando, si mise a riordinare il suo alloggio e lo adornò di pazienza e di animo costante e forte nel sopportare ogni bisogno e necessità per amore di colui il quale, pur essendo il re della gloria, si umiliò assumendo forma di servo per la nostra redenzione. per nulla diffidò della misericordia di Dio. Non c'era niente, ma c'era il Signore. Quindi saluta, ringrazia e canta. Quante volte oggi per decidere una cosa dobbiamo avere tutto a posto. Anche per sposarsi deve esserci la lavatrice, il microonde, tutto. No, serve volersi bene, serve la persona a cui voler bene, la persona da amare. Quando c'è quello c'è tutto. Come la Beata Caterina poi alimenta questo sì? Dice la biografia, con la preghiera, con l'Eucaristia, con il silenzio, i digiuni, le privazioni e le opere di misericordia. Guardiamoli velocemente. Con la preghiera. Preghiera verso il suo amoroso Cristo crocifisso, la cui memoria continuamente portava fisso nel cuore. La persona che ami ce l'hai nel cuore. La sua era una preghiera che ha la forma della composizione di luogo tipica del Medioevo e dell'età moderna, esercitata con orazioni suggerite dalla sua devozione, ma anche dall'uso della preghiera liturgica e dalla lettura della Passione di Cristo. Con l'Eucaristia, e qui la biografia dice due parole bellissime. Rimaneva col Signore e il Signore con lei. Che bello, questo è l'Eucaristia. Ricevere l'Eucaristia è rimanere col Signore e il Signore con lei. Sottolineo questo verbo rimaneva perché mi ricorda proprio il verbo di Giovanni, il verbo rimanere di tutto il Vangelo di Giovanni, meneim. Poi, abbiamo detto, alimentava il suo sì con il silenzio, i digiuni, le privazioni, le opere di misericordia. Si dice che aveva tanta carità che molte volte per il prossimo avrebbe protratto le sue orazioni per un anno intero senza interruzione, e particolarmente per quelle persone che le avessero offerto qualche elemosina, che quantunque le fosse necessaria, non di meno divideva con i poveri per amore di Dio, dandone loro la decima parte. Poi alimenta questo sì anche accogliendo come una buona madre quante il Signore chiamava a seguirlo. E a loro lascia come testamento non la penitenza o la preghiera o le altre necessarie virtù monastiche che sono state vissute da Caterina in modo eroico, ma l'amore e l'obbedienza secondo il comandamento di Gesù, che troviamo in Giovanni 13:34. Le parole di Caterina sono: il testamento che io vi lascio è che abbiate carità e amore l'una per l'altra e che sempre cerchiate il modo di vivere secondo la volontà di Dio. È importante sottolineare che il valore che ha generato e sostenuto l'esperienza di Caterina, e poi vedremo anche della Beata Giuliana, non è tanto la ricerca della sofferenza come tale, ma l'amore e il rapporto di intima comunione con il Cristo sofferente. Caterina si è proposta non di dare qualcosa, ma tutto, già da questa terra. Possiamo concludere dicendo che lei per prima ha fissato la sua mente sull'infinita bontà di Dio e lei per prima si è affidata alla Signoria di Dio. Ora prendiamo in considerazione la vita della Beata Giuliana. La badessa Benedetta Biumi scrive 3 o 4 anni dopo la morte della beata Giuliana, e parla come testimone diretta privilegiata, anche perché aveva potuto dormire nella sua cella. Non conosciamo il nome di battesimo di Giuliana e neppure la data di nascita, perché forse le prime romite non erano molto brave in matematica, per cui hanno fatto qualche pasticcio. Di certo è che morì il 15 agosto del 1501 e che entrò in monastero intorno ai 27 anni. Nella sua vita ho distinto 4 principali sì: il sì della giovinezza, il sì della decisione, il sì quotidiano della vita religiosa e il sì dell'incontro definitivo. A proposito del primo sì, quello della giovinezza, la biografia dice che frequentava molto la chiesa, le prediche e le altre devozioni. Digiunava a pane e acqua per tutte le quaresime. Il padre però, che aveva, era un uomo terribile, che non voleva in alcun modo che essa andasse a servire Dio, e per questo le procurò grandissimi affanni, molestie e tribolazioni. Voleva maritarla e voleva che lei acconsentisse. Per questo motivo la chiuse in una camera e con grande ira e furore le dette molti schiaffi. Però dice la biografia che Giuliana perseverò per 10 anni, restando sottomessa a suo padre e a sua madre, che, se anche non era così tremenda come il padre, però anche lei abbastanza era severa. In seguito, per rimanere fedele al suo sì a Dio, pregò un suo fratello che la accompagnasse a Santa Maria del Monte. E la biografia dice che il fratello, ispirato dallo Spirito Santo, l'accompagnò segretamente il giorno di San Callisto, il 14 ottobre. Sottolineo ancora, il fratello è, dice la biografia, ispirato dallo Spirito Santo. Quindi c'è la volontà di Giuliana, ma c'è un disegno più grande che la conduce. Dal manoscritto sembrerebbe che non avesse in animo di fermarsi all'eremo, ma di compiere un semplice pellegrinaggio. Si dice poi che pregò la gloriosa Vergine Maria perché le concedesse la grazia di servire il suo unigenito figlio Gesù, Cristo benedetto, e che potesse conservare la verginità. E successivamente si dice che lo Spirito Santo le mise in animo di far visita alla Beata Caterina, a cui chiese consiglio. Ancora sottolineo che è lo Spirito Santo il soggetto. Come lo Spirito Santo ci parla? Lo Spirito Santo è la persona della Santissima Trinità. Ci parla come? Con pensieri, con intuizioni che spingono al bene o che sostengono i desideri di beni che abbiamo nel cuore. Le parole di Dio spingono sempre la nostra vita ad aprirsi, ad un confronto con la realtà. Giuliana, giunta al Sacro Monte, viene a sapere della presenza della Beata Caterina. Quella è una presenza reale in quel momento e Giuliana si apre al confronto con questa realtà, con questa persona. Questo è il sì della giovinezza, è il primo passo per un sì definitivo, aprirsi allo Spirito Santo, aprirsi ai suoi suggerimenti. Abbiamo poi il sì della decisione. Dopo aver incontrato la Beata Caterina, Giuliana le apre il cuore. Aprendo il suo cuore, Caterina, ispirata da Dio, comincia a parlarle della sequela di Cristo. Le parole di Caterina porteranno Giuliana a rimanere in compagnia di Caterina. Quindi questo è un sì che nasce da un forte desiderio radicato nel cuore di seguire Cristo, che però ha incontrato un forte no del Padre e che matura poi attraverso il suo affidarsi al fratello, allo Spirito Santo, alla Beata Vergine Maria e infine alla Beata Caterina. Possiamo dire che è un sì continuamente ispirato e circondato dall'aiuto divino. E questo è avvenuto perché anche lei ha permesso tutto questo aprendo la sua vita al mistero di Dio. Dopo aver preso la decisione di fermarsi con Caterina, guardiamo il terzo sì, quello quotidiano della vita religiosa. È un sì che sempre più cresce progredendo. Come progredisce? Dice la biografia. Giuliana progrediva nella sua purezza e nella gioia del Pater e dell'Ave Maria, che essa con tanta devozione ripeteva. Cresce nella purezza. Tante volte consideriamo questo termine solo dal punto di vista dell'ascesi, come lotta contro le passioni della carne. È anche questo. Ma secondo il Vangelo, quello che decide della purezza o dell'impurità di un'azione è l'intenzione. Prendete il capitolo 6 di Matteo, ai versetti 2 e 6. Vi cito qualche passaggio. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dagli uomini. E poi prosegue. L'intenzione è pura se è per piacere a Dio, non per essere vista dagli uomini. Nel pensiero di Cristo, la purezza non indica una virtù particolare, ma una qualità che deve accompagnare tutte le virtù. Potremmo dire che il suo contrario più diretto non è l'impurità, ma l'ipocrisia. Coltivare l'apparenza più che il cuore significa dare più importanza all'uomo che a Dio e quindi significa essere ipocriti, mancare di fede e di carità. Aiuta a capire il senso della beatitudine dei puri di cuore anche le invettive di Gesù che troviamo nel capitolo 23 del Vangelo di Matteo, ai versetti 27 e 28. Queste invettive di Gesù sono tutte incentrate sull'opposizione tra il di dentro e il di fuori, l'interiore e l'esteriore dell'uomo. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati. Essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti. E via dicendo. Il puro di cuore per eccellenza è Gesù stesso. Di lui i suoi stessi avversari sono costretti a dire: sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno. Infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. E Gesù stesso di sé dirà: Io non cerco la mia gloria. Ecco, Giuliana cresce sempre più progredendo nella purezza, diciamo, in questa intenzione retta di vita. Poi progredisce anche chiedendo alla Beata Caterina che le indicasse la via per poter vivere con maggiore devozione, purità e fervore. Segue la via dell'umiltà e della carità, appunto per poter piacere a Dio. Possiamo dire che viveva dando sempre una risposta, senza se e senza ma, nell'esercizio dei tre voti. Ad esempio, riguardo all'obbedienza, si narra che per più di 200 notti è stata in un parlatorio dove si dava fuori l'acqua senza mai andare a riposare sul pagliericcio. Faceva anche l'elemosina spirituale. Infatti, non potendo a volte usare la carità con i poveri perché la comunità era povera o viveva nella penuria, allora diceva alle sorelle di fare almeno l'elemosina spirituale, invitando tutte a dire pure 100.000 Ave Marie alla Vergine Maria, perché ella, la Madonna, sovvenisse ai bisognosi. Progrediva poi anche meditando con molta frequenza ogni giorno tutti i gesti di Gesù Cristo e principalmente la sua passione, della quale era così assidua e devota che con gli occhi della mente le sembrava di vedere ogni cosa come se sensibilmente fosse stata in sua presenza. Così Giuliana progredisce nel suo sì quotidiano. Ora guardiamo l'ultimo sì di Giuliana, il sì dell'incontro definitivo. Dice la biografia: giunta la malattia che l'avrebbe condotta a partire da questa vita, chiese i sacramenti della Chiesa con l'indulgenza plenaria e li ricevette con grande umiltà e devozione. Poi, per 30 giorni continui, stette con la mente sua levata al cielo, restando in continuo esercizio di pazienza e di contemplazione. Fino all'ultimo giorno volle andare ad ascoltare la Santa Messa e stette quieta e serena fino alla notte dell'Assunzione della Madonna. È l'ultimo sì, quello che la mentalità del mondo vuole oggi indurci a possedere con l'eutanasia. Vorremmo essere padroni della vita e della morte. Giuliana, invece, questo ultimo sì lo vive quieta e serena. Prevale in lei l'affidamento di tutta la vita. Giuliana ha pregato sempre il Padre Nostro e l'Ave Maria. Tanto ha pregato la Madonna e nella biografia si trovano tanti modi in cui lei si rivolge alla Madonna affettivamente. Maria non tradisce la fiducia che ha riposto in lei e la porta con sé in paradiso nella notte che precede l'Assunzione della Madonna del 15 di agosto. Ecco, queste sono le due vite della Beata Caterina e della Beata Giuliana. Anzi, io ho sottolineato i sì che io ho cercato in queste due vite. Ora vorrei proporvi alcune riflessioni. La prima riflessione è che entrambe le biografie hanno sottolineato più volte l'iniziativa divina nelle vicende delle nostre beate. È questo uno dei temi cari a Papa Benedetto XVI, che diverse volte ha parlato di questo, ma nell'udienza generale del 14 novembre del 2012 così si esprimeva. L'iniziativa di Dio precede sempre ogni iniziativa dell'uomo e anche nel cammino verso di Lui è Lui per primo che ci illumina, ci orienta e ci guida, rispettando sempre la nostra libertà. Ed è sempre Lui che ci fa entrare nella sua intimità, rivelandosi e donandoci la grazia per poter accogliere questa rivelazione della fede. Non dimentichiamo, continua sempre Benedetto XVI, l'esperienza di Sant'Agostino. Non siamo noi a possedere la verità dopo averla cercata, ma è la verità che ci cerca e ci possiede. Vorrei porvi questa domanda, ragazzi. Quando nella nostra vita Dio ci ha preceduto con la sua grazia? Un secondo spunto di riflessione. Tutti i sì che abbiamo preso in considerazione nella vita delle due beate nascevano da situazioni limite. Pensiamo ad esempio alle sofferenze, alle solitudini della beata Caterina, quando da bambina è rimasta orfana e poi anche negli anni successivi ha vissuto altre situazioni difficili. Mi hanno fatto riflettere le parole di Paul Claudel. Dio non è venuto a sopprimere la sofferenza, non è venuto neanche per spiegarla, è venuto per riempirla della sua presenza. Stiamo vivendo, abbiamo già detto anche prima, ricordato prima, la fatica del coronavirus. Quanta sofferenza ha portato in tante famiglie, come a suo tempo la peste aveva portato tanta sofferenza nella famiglia di Caterina. Dio non è venuto a sopprimere la sofferenza, non è venuto neanche per spiegarla, ci dice Paul Claudel, è venuto per riempirla della sua presenza. Riguardo invece alle difficoltà della Beata Giuliana, soprattutto alle difficoltà vissute in famiglia, mi ha fatto riflettere una preghiera che un ebreo, prima di partire per la camera a gas, scrisse su un bigliettino. Dice così questa preghiera: Signore, ricordati anche degli uomini di cattiva volontà. Non ti ricordare delle loro crudeltà. Ricordati dei frutti che abbiamo portato a causa di ciò che hanno fatto. E fai, o Signore, che i frutti che abbiamo portato siano un giorno la loro redenzione. Pensate alla cattiveria del papà di Giuliana. Quella cattiveria ha però fatto nascere il frutto buono della vita della beata Giuliana. Queste cose che vi ho appena detto mi hanno fatto nascere una domanda che vorrei proporvi. Le avversità che per forza incontriamo nella vita di ogni giorno, come le interpretiamo? Un terzo spunto di riflessione. La pedagogia della Chiesa oggi ci suggerisce la Lectio Divina. Non è certamente la composizione di luogo del Medioevo, ma anch'essa mette in luce il legame vitale che c'è tra preghiera e parola di Dio. Il cardinale Robert Sarà, prefetto del dicastero che si occupa della liturgia, Così si esprime a proposito del legame tra preghiera e parola di Dio. Come è possibile ricordarsi della presenza del Signore al nostro fianco se non lo cerchiamo là dove Egli si rivela? La preghiera consiste nell'immaginare in silenzio la vita concreta e quotidiana di Gesù. Non si tratta tanto di ricordare un fatto storico, ma di far rientrare silenziosamente il Figlio di Dio nel nostro cuore. È quindi molto importante mantenersi alla presenza del Signore affinché possa trovarci disponibili e introdurci nel grande silenzio della nostra interiorità, che gli permette di incarnarsi in noi e di trasformarci in Lui. Per capire tutto questo occorre il silenzio. E questa è la mia domanda. Lo desideriamo? Riusciamo a dare tempo a trovare dei piccoli spazi di silenzio in giornata? Un altro spunto di riflessione. Nelle biografie molto spazio è dato alla croce e alle sofferenze di Cristo e al desiderio dell'imitazione. Mi sono chiesta come oggi possiamo prendere in considerazione questo tema sciogliendo i lacci di un linguaggio che non sentiamo nostro. E ho trovato una bella considerazione in un libro di Xavier Accort che parla di liturgia, è comprendere e vivere la liturgia, segni e simboli spiegati a tutti. Così scrive in questo libro. Le comunità cristiane dei primi secoli concepirono le chiese per la preghiera e già nel IV secolo le costituzioni apostoliche raccomandavano che le chiese fossero orientate. Anche qui a Sacromonte il santuario è orientato, cioè l'altare è volto verso Oriente. La preoccupazione dei padri non era tanto quella di celebrare con le spalle o con il volto rivolto al popolo, ma era quella di celebrare rivolti verso Oriente. Questo orientamento corporale della preghiera non è tuttavia che il segno di un orientamento interiore. Origene sottolinea che questa scelta simboleggia l'anima che guarda verso il sorgere della vera luce. Tuttora, se materialmente non è possibile celebrare orientati verso Oriente, appunto, soprattutto perché la maggior parte delle chiese oggi non vengono più costruite con questo pensiero. Però una disposizione liturgica dice che bisogna necessariamente porre una croce sull'altare, bene in vista, come punto di riferimento per tutti. E perché questo avviene? Perché c'è questa disposizione? Perché Cristo in croce è l'Oriente cristiano. Mi è sembrata bella questa osservazione. Noi non preghiamo più la passione di Cristo come la pregavano la Beata Catrina e la Beata Giuliana, o come questo avveniva nel loro secolo. Però ancora per noi vale la stessa cosa. Cristo in croce è l'Oriente cristiano, è l'Oriente della nostra vita, è l'orientamento della nostra vita. E allora mi viene questa domanda: guardiamo a Lui? Impariamo da Lui l'amore vero che vuole insegnarci stando in croce? Ho ancora un ultimo spunto di riflessione. Anche nella vita delle nostre beate c'era il desiderio di vivere preghiera e carità. Quando quest'ultima non era materialmente possibile, la preghiera si faceva più intensa. Oggi noi a volte contrapponiamo queste due esigenze della vita cristiana. Però ho trovato un aneddoto di Madre Teresa che può illuminarci. Un giovane prete andò da Madre Teresa per affidarsi alla sua preghiera. Di fronte a tale richiesta, Madre Teresa gli chiese quante ore pregava al giorno. Era il 1969. Il prete riteneva già un atto eroico celebrare tutti i giorni la Santa Messa, recitare il breviario e il rosario. Madre Teresa gli rispose: «Non basta, figlio mio, nell'amore non si può vivere al minimo indispensabile, l'amore esige il massimo». Quasi per giustificarsi, questo giovane sacerdote rispose: «Madre, da lei mi sarei aspettato che mi chiedesse quanta carità fai». Ma racconta questo sacerdote che il volto di Madre Teresa divenne serio e con voce decisa disse: «E tu credi che potrei fare la carità se non chiedessi ogni giorno a Gesù di riempire il mio cuore del suo amore? Credi che potrei andare per le strade a cercare i poveri se Gesù non comunicasse il fuoco del suo amore alla mia anima? Leggi bene il Vangelo. Gesù per la preghiera sacrificava anche la carità. E sai perché? Per insegnarci che senza Dio siamo troppo poveri per aiutare i poveri». Ecco, io penso che se avete avuto la pazienza di ascoltarmi fino in fondo è perché avete letto bene il Vangelo e avete desiderato ascoltare un po' di queste parole che vi ho detto. Ora, mentre vi auguro buona preghiera, con voi mi affido alle nostre beate per chiedere a loro l'aiuto nel cammino che abbiamo ancora davanti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata Caterina e Beata Giuliana, intercedete per tutti noi.